C'è una serie di dati abbastanza lunga e anche abbastanza nota che noi potremmo leggere rispetto alla storia degli ultimi secoli, magari degli ultimi due secoli, che ci dice una cosa molto chiara: la vita a livello globale è molto migliorata. Se pensiamo al 1820, solamente una persona su 10 sapeva leggere e scrivere, oggi siamo all'85% di alfabetizzazione a livello mondiale. Se guardiamo all'inizio del 1800, il 90% delle persone viveva in povertà estrema, ora siamo sotto al 15%, anche se in termini assoluti sono comunque 730 milioni. La mortalità infantile a inizio 1800 era pari al 43% dei neonati di tutto il mondo, mentre nel 2015 è scesa al 4,3%, 10 volte inferiore. Insomma, stiamo migliorando quasi da tutti i punti di vista, andando avanti con il tempo, che è il motivo per cui fa ancora più specie vedere i dati della Banca Mondiale che dicono che per la prima volta i 75 paesi più poveri del mondo stanno tornando indietro, sta aumentando il divario di reddito con le economie più ricche, e un terzo di questi paesi dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo sono più poveri oggi che prima della pandemia. Oltre a quello ha pesato l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il cambiamento climatico e anche l'aumento della violenza, dei conflitti. Insomma, si migliora solo se si va avanti tutti insieme. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra. Una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
A bit of a reminder that the COVID pandemic has left the picture on poverty dramatically worse than it was pre-pandemic. This chart comes from the World Bank and it shows the number of people living on less than $1.90 a day, and it shows that there has been a rapid undoing of the pre-pandemic progress made on eliminating poverty.
Sono appena usciti i dati della World Bank e ci ritroviamo con circa 100 milioni di persone in povertà assoluta in più rispetto alla pre-pandemia. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è martedì 16 aprile 2024 e cominciamo con questo dato che è molto importante, soprattutto se lo contestualizziamo in quello che sta succedendo negli ultimi 3-4 anni. I 75 paesi che fanno parte della Associazione Internazionale per lo Sviluppo rischiano di perdere un decennio di sviluppo senza cambiamenti politici ambiziosi e significativi aiuti internazionali. Molti di questi paesi si trovano nell'Africa subsahariana, 14 sono nell'Asia orientale, 8 invece sono in America Latina e nei Caraibi. Quasi la metà di queste persone hanno un reddito pro capite inferiore ai $1,315 l'anno. L'altra cosa veramente particolare di questi paesi, giusto per rendere le persone umane e non parlare solamente di numeri, che hanno popolazioni giovanissime. È una cosa estremamente rara in un momento in cui in tantissime nazioni occidentali o sviluppate, chiamiamole come dir si voglia, invece il problema demografico è centrale. Pensiamo all'Italia, pensiamo al Giappone, alla Corea del Sud, e statisticamente in questi paesi c'è una grande abbondanza di energia rinnovabile potenziale, cioè da sviluppare, se solo fossero aiutati secondo le promesse che per esempio sono state fatte alle varie COP per il clima, i famosi 100 miliardi di euro all'anno che i paesi sviluppati dovrebbero dare. Insomma, è un'inversione storica, non basta che il tempo passi perché le cose migliorino, serve impegno politico e serve trasferimento di fondi dai paesi più ricchi a quelli più fragili. Torniamo in Italia, torniamo a sud, perché si parla di nuovo del ponte sullo stretto di Messina. Sappiamo che è un progetto che da anni, da decenni si dice che verrà realizzato, ma finora sono state molte le difficoltà politiche e tecniche anche per realizzarlo. Sono arrivati infatti due nuovi esposti alle procure di Messina e Reggio Calabria. Il primo da un comitato di cittadini che rischiano l'esproprio e l'altro è un gruppo di 40 professionisti. Tra le osservazioni più attese c'erano ovviamente quelle del comune di Villa San Giovanni, il comune calabrese che si affaccia sullo stretto, e soprattutto quelle delle istituzioni, cioè quelle del comune locale, che dice che il ponte snaturerà il contesto urbano della città unitaria, oltre alle richieste sulla certezza dei tempi dell'opera, in modo che non resti un'incompiuta eterna. C'era poi un altro esposto presentato da Bonelli, Schlein e Fratoianni, in cui si chiedeva più trasparenza sui costi relativi al progetto del ponte, che era definito anacronistico. Il comitato tecnico scientifico in realtà aveva espresso parere favorevole, però aveva in inserito 68 osservazioni al progetto del ponte, perché mancavano delle analisi tecniche importanti per poterlo approvare. Per questo motivo il gruppo di professionisti che ha presentato l'esposto dice che il costo finale supererà ampiamente i 14,5 miliardi di euro previsti. E se volete capire cosa contenevano le 534 pagine depositate, potete leggere l'articolo di Maurizio Bongioanni, che è un po' più breve, pubblicato sul sito di LiveKit e che vi lascio in descrizione di puntata. È possibile che It's My Life di Bon Jovi non verrà più trasmessa in Cecenia. Ora non sappiamo se quella hit del 2000 sia la canzone più ascoltata in Cecenia, ma le autorità, a maggioranza musulmana, hanno vietato la musica che non rientra fra gli 80 e i 116 battiti al minuto. Io ho fatto per 12 anni il batterista, ricordo benissimo che It's My Life era 120 battiti al minuto, quindi troppo veloce. Il governo ha deciso infatti che le composizioni troppo lente e quelle troppo veloci non aderiscono alla mentalità e al ritmo musicale ceceno. C'erano altre dittature che a inizio secolo in Germania avevano imposto della musica solo con un certo ritmo, non era andata a finire bene. La notizia è stata riportata da un'agenzia di stampa russa, anche se risalirebbe al 5 aprile 2024. Sembra che gli artisti avranno tempo fino al 1 giugno per adattare le proprie composizioni alla nuova direttiva. Mi ricorda quell'episodio incredibile di Elio e le Storie Tese, a cui avevano chiesto di suonare un minuto della loro canzone e loro l'avevano suonata al triplo della loro velocità, La Terra dei Cacchi. Anche perché tra le canzoni bannate ci sarebbe anche l'inno nazionale della Cecenia, che ha 75 battiti al minuto, mentre sembra ancora sicura Dancing Queen degli ABBA a 101 battiti al minuto. Ha scritto un articolo su questa surreale misura la nostra Lucia Bellinello, lo trovate sul sito di LiveKit, il linkato in descrizione, e si intitola La Cecenia teme la potenza della musica troppo lenta o troppo veloce. Una notizia flash di cui però si parla molto negli ultimi giorni, nelle ultime ore, non tanto per il palinsesto televisivo in sé, ma per il fatto che anche politicamente potrebbe significare qualcosa. Infatti Amadeus, l'attuale conduttore più popolare della Rai, ha annunciato ufficialmente che passerà al canale La 9 in un contratto, in un palinsesto che potrebbe valere fino a 100 milioni di euro. Quindi insomma, portando via dalla TV di Stato, quindi patrimonio pubblico, anche cifre importanti per la pubblicità e per gli introiti. Direi che se ne parlerà ancora a lungo. Diamo la parola al nostro Pietro Minto, esperto di tecnologia, che ci parla invece dei cellulari stupidi, che erano i cellulari di base fino a qualche anno fa e ora invece hanno un nome apposito, si chiamano dumb phones.
È da qualche anno ormai che si parla di dumb phone, termine con cui si indica l'opposto degli smartphone, cioè dei telefoni un po' scemi, o meglio poco intelligenti, ecco, con cui è possibile fare pochissime cose. Questo è un settore in crescita graduale ma continua da tempo e che sembra aver abbandonato le origini un po' nostalgiche che aveva, il ritorno al vecchio Nokia 8310, per dire, col fine di conquistare un mercato che è sempre più grande e sempre più interessante, quello delle persone che vogliono staccare, anzi vogliono staccarsi dai social, dalle chat, dai feed, dagli algoritmi. Un recente articolo del New Yorker ha raccontato quello che sembra essere un piccolo ma reale boom industriale, fatto di dispositivi anche minimali e stilosi come Punked o The Lightphone, in cui compaiono anche vecchie glorie come la citata Nokia, che ha presentato il 6300 4G, un modello di dumbphone con tastiera fisica, uno schermo piccolo e poche app. Questi aggeggi vanno di moda tra i giovani, ma possono tornare utili, molto utili, anche ai più grandi, magari anche solo per prendersi una pausa.
Grazie mille a Pietro Minto e la spiegazione per i dumb phones. Noi ci vediamo, vi ricordo, in live da questo giovedì 18 fino a lunedì 22, tutte le sere alle 18.30 per commentare la notizia della giornata e poi un sacco di ospiti. Maurizio Carucci degli Ex Otago, Margherita Vicario, Valerio Nicolosi e tanti altri all'Anfiteatro Liberty a Milano dietro al Duomo per Today at Apple. Se volete scriveteci a podcast@lifegate.it per domande, curiosità, approfondimenti. Noi ci sentiamo domani. Buona giornata.